Vangelo, il punto è quello di Giovanni. Al principio, prima che Dio creasse il mondo, c'era colui che è il Verbo, che è la parola. Egli era con Dio, egli era Dio. Egli era al principio con Dio. Per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa. Senza di lui non ha creato nulla. Egli era vita, e la luce era luce per gli uomini. Quella luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Dio mandò un uomo, si chiamava Giovanni. Egli venne come testimone della luce perché tutti gli uomini, ascoltandolo, credessero nella luce. Non era lui la luce. Giovanni era un testimone della luce. La luce vera, colui che illumina ogni uomo, stava per venire nel mondo. Egli era nel mondo. Il mondo è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha riconosciuto. È venuto nel mondo che è suo, ma i suoi non lo hanno accolto. Alcuni però hanno creduto in lui. A questi Dio ha fatto un dono, di diventare figli di Dio. Non sono diventati figli di Dio per nascita naturale, per volontà di uomo. È Dio che ha dato loro la nuova vita. Colui che è la parola è diventato un uomo e ha vissuto in mezzo a noi uomini. Noi abbiamo contemplato il suo splendore divino e lo splendore del Figlio unico di Dio Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni aveva dichiarato: «Dopo di me viene uno che è più grande di me, perché esisteva già prima di me». Quando vide Gesù gli rese testimonianza dicendo: «È di lui che io parlavo. La ricchezza della sua grazia si è riversata su di noi e noi tutti l'abbiamo ricevuta, perché Dio ha dato la sua legge per mezzo di Mosè, ma la sua grazia e la sua verità sono venute a noi per mezzo di Gesù, il Cristo». Nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio unico di Dio, quello che è sempre vicino al Padre, lui ce l'ha fatto conoscere. Parola del Signore. Si dice per scusarsi in partenza, ma di fronte a testi poi così profondi pare sempre inadeguato quello che si riesce poi a dire, a balbettare. Pare più possibile quando si commenta un racconto, anche se poi dentro ci sono le implicanze dei vissuti profondi delle persone, Gesù che incontra le persone che incontrano lui. Qui Giovanni, l'evangelista Giovanni, prima di raccontare lui specialmente alcuni incontri, anche lui, di Gesù con alcune persone, pensiamo alla donna di Samaria, al pozzo di Sichem, pensiamo al cieco dalla nascita, pensiamo alla donna che dovrebbero lapidare di fronte al Tempio, pensiamo alle due sorelle di Lazzaro, Maria e Marta, pensiamo a Nicodemo, incontri pieni, densi di significato. E poi il segno dei pani, che per Giovanni è un segno da cui inizia tutta una riflessione profonda su quello che nella vita è importante, cioè il pane della tavola come segno di tutto quello che c'è bisogno per vivere, la salute, l'istruzione, il lavoro, la casa, e poi le dimensioni insieme, le dimensioni profonde, quelle del significato profondo del vivere. E comincia così Giovanni. E noi cominciamo, come sempre, dall'esperienza nostra. A me pare, non so se pedagogicamente sia del tutto corretto, a me pare di sentirlo così. Sempre partire dall'esperienza, andare alla parola, tornare alla nostra esperienza dopo l'illuminazione, la verifica, la provocazione anche e il conforto della parola. Allora, dato che si dice del Verbo, che è la parola, pensiamo alle nostre parole. Noi tutti abbiamo l'esperienza delle parole. Io sto dicendo sempre tante parole, tante nel senso, poi dicevo forse da un punto di vista dell'analisi del profondo, forse si spera inconsciamente che dicendo qualche parola in più, però sempre sperando parole che vengono dal profondo del cuore, si possa in qualche modo dire qualcosa di meglio. Chissà se poi è sempre vero, io non è che poi dica questi dubbi in modo artificioso, li sento così, ci siamo abituati anche a questi ritmi, a questi tempi di meditazione, anche se credo non perché sia io coinvolto da protagonista, credo però che una comunità cristiana, se lo facesse un altro io mi siederei anche ogni tanto volentieri ad ascoltare, però adesso prescindendo da me, dato che sono nel discorso, da qualcun altro, io credo che un tempo adeguato, la domenica di meditazione per una comunità cristiana sia un dovere, che sia io un altro ancora, a guardare gli orologi per delle persone che ritengono il Vangelo riferimento della propria vita, credo sia di una superficialità, anche il dibattito sui tempi sono cose davvero da non considerare più, ecco, siamo insieme, riflettiamo, ci aiutiamo possibilmente a capire, per i ragazzi sarà alle volte più difficile, si troveranno i tempi, i modi, però la riflessione sulla parola del Vangelo è fondamentale nella nostra vita. Allora dicevo le parole, noi tutti abbiamo l'esperienza delle nostre parole, parole dette, parole ascoltate, parole non dette che avremmo voluto o potuto dire, silenzio e parola che si richiamano a vicenda. Abbiamo l'esperienza di parole profonde, evocative, che ci coinvolgono, parole di amore, di amicizia, di confidenza, di tenerezza. Abbiamo l'esperienza di parole di indifferenza, di durezza, di durezza proprio quasi di ostilità. Abbiamo l'esperienza di parole di accoglienza e di rifiuto, di parole di profezia e di qualunquismo, l'esperienza di parole che danno luce e di parole che invece chiudono in ulteriori nebbie e oscurità. Abbiamo l'esperienza di parole, anche riguardo alla dimensione della fede, di parole che ci coinvolgono, che comunicano, che ci illuminano, e di parole superficiali, scontate, fredde, ripetitive. L'esperienza delle nostre parole è questa ed altro ancora. Certamente avvertiamo l'esigenza di parole che comunichino e abbiamo sempre più, dicevamo anche la sera di Natale, come l'allergia nei confronti di discorsi stucchevoli, ripetitivi, qualunquisti, che non dicono. Ci sono parole che si ripetono senza dire, senza comunicare. Si può parlare senza comunicare. E si può parlare, accennavo già, per raccogliere o per offendere. Si può parlare per denunciare quello che è ingiusto e disumano, per annunciare quello che dovremmo essere e dovremmo fare. E allora la parola, e entriamo poi nel Vangelo, la parola più vera è quella che poi si attua anche nella coerenza della vita. E le parole che già in qualche modo annunciano quello che già si cerca di vivere. Forse quella è la parola migliore. Le parole che dicono quello che si vive e già preannunciano la continuazione ancora più coerente di quello che si cerca di vivere. Per cui la parola diventa fatto, la parola diventa vita. E di una persona, di una famiglia, di una comunità si potesse dire, ecco, le persone parlano di quello che vivono, le persone parlano per quello che fanno e i fatti e la vita esprimono la concretezza di quello che le parole designano e propongono. Questo sarebbe l'ideale. E detto questo, ci si avvicina, a me pare, in modo non da capire di più subito, ma insomma in modo esistenziale, a partire dalla nostra esperienza, questo straordinario prologo del Vangelo di Giovanni, che parlando di Dio, di nuovo non parla di un Dio che sta lassù e che è stato tante volte designato anche da una religione piuttosto organizzata intorno alla dottrina, un Dio onnipotente, onnisciente, immobile, statico, che sta lassù. No, Dio è una parola, dice, colui che era la parola, il Figlio è una parola, quindi in Dio c'è comunicazione, c'è relazione. Era presso Dio la parola, il Verbo, anzi era Dio. E poi, usiamo termini molto banali, è uscito, per così dire, in dinamica da Dio, e la parola è diventata creazione. Anche le parole umane, come dicevamo, possono preludere, annunciare quello che poi noi creiamo, un sogno che si realizza, un progetto che si attua. Era parola quando il sogno l'ha comunicata e poi è diventata realtà, che chiede sempre alimentazione e sogno, però nella storia è stato un segno. La parola presso Dio, il Figlio, è diventata realtà nella relazione con esseri viventi che sono nati dalla parola, e non possiamo non ricordare la straordinaria, davvero poesia narrativa della creazione del mondo, quando si dice che Dio disse, parlò e disse, siano fatte le stelle, i cieli, e così fu, e il sole, la luna, e poi i mari, e le terre divise, e le piante, e poi affine l'uomo, così fu, e tutto fu bello, positivo, e il Signore disse che è bello tutto questo, con la parola che diventa creazione, relazione di altri esseri viventi, di altri elementi viventi. E nel Vangelo, lo accenno già ora, poi ripasso un momento, perché nella meditazione mi veniva meglio così, si dice però, come un paradosso, che Dio, questo Dio, nessuno l'ha mai visto, nessuno l'ha mai visto, e che proprio questa parola che è diventata un uomo in carne e ossa come noi, Gesù di Nazareth, ce l'ha rivelato. Padre Balducci, come abbiamo ricordato più volte, facendo eco di questo Vangelo, tanti anni fa diceva in modo molto profondo, è vero, diceva, il vero Dio è ancora absconditus, nascosto, nessuno l'ha mai visto. Noi lo crediamo, ci affidiamo, lo preghiamo, ma nessuno l'ha mai visto. E riferendosi a Gesù di Nazareth, alle sue parole, ai suoi gesti, che noi riconosciamo il volto di Dio che si è manifestato nella storia. Prima di questo passaggio quasi conclusivo di questo brano del Vangelo, prologo di Giovanni, ci sono altri due passaggi. Uno fa riferimento che questa parola che si è manifestata è come la luce. Allora, di nuovo, le nostre parole, dette in casa, moglie, marito, ai figli, detti pubblicamente, nell'ambito della società, del lavoro, delle istituzioni, della politica, nella Chiesa, le parole che diventano luce. Ricordo con quanto affetto, attenzione, abbiamo ospitato qui la presentazione di un libro di una donna molto, molto sensibile, impegnata, che poi da anni nella rubrica radiofonica profeti, no? Uomini e profeti, no? La Cara Amore ha presentato qui un libro proprio che riguardava questo tema della luce, e lei diceva, ripercorrendo questo itinerario di spiritualità incarnata dentro la storia, diceva che anche la luce fa fatica, non è scontato che la luce sia luce, perché la luce, per farsi luce, deve come fendere, deve attraversare la nebbia, l'oscurità, le tenebre. Allora, se noi di nuovo in questo rimbalzo continuo fra l'uomo e Dio, fra la sua parola e la nostra, fra la sua luce e la nostra, pensassimo che le nostre parole diventano luce per noi e per gli altri. Parole luce, non parole quindi di menzogna, di oscurità, di corruzione, di falsità, di qualunquismo, di perbenismo, di facciata. Parole luce. Le parole che sono luce, che illuminano. perché appunto sono dense di vita, di prospettiva, ma già comunicano quello che si vive nella storia. La luce è venuta nel mondo, ma non è stata accolta, però non è stata sconfitta. Le tenebre non l'hanno sopraffatta. Poi ribadisce, è venuta la luce nel mondo, opera sua, ma il mondo non l'ha accolto. In un'altra traduzione si dice, ha posto la tenda in mezzo ai suoi, ma i suoi non l'hanno riconosciuto, non l'hanno accolto. Però qualcuno sì, speriamo di essere anche noi umilmente fra questi, nella storia, qualcuno sì. E c'è un passaggio che riguarda la nostra fede di sempre, un passaggio di tu per tutti, per sempre. Dice che questo, che qualcuno l'abbia accolta, è come una grazia, è un dono, perché non è scontato, non è che naturalmente si possa credere. Non è solo per nostra volontà, è anche un dono, una grazia. Allora si riapre la grande questione della fede. Perché crediamo? In chi? In quale Dio? Come? E allora non possiamo che ridire, certo, la fede è una ricerca. La fede ci è stata donata, io credo più che per la dottrina, per la testimonianza delle persone ci è arrivata. Per la testimonianza, la fede si trasmette per testimonianza più che per dottrina, più che per parole, per gesti o per parole che esprimano la vita, non fine a se stessa. Quante parole abbiamo ascoltato che non ci dicevano, abbiamo incontrato persone che magari non hanno parlato molto a noi, pensiamo anch'io nelle nostre famiglie, però il modo di vivere ha comunicato. Poi alcune parole anche che però confermavano il modo di vivere, lo esprimevano compiutamente. Ecco, la testimonianza che passa, arrivata fino a noi. La fede è ricerca, è dubbio tante volte. Paolo VI, che ha inaugurato, dicevamo ieri, 42 anni fa, la giornata prima dell'anno della pace, lui stesso, Papa, che era un Papa, come dire, intellettuale anche, che usava il ragionamento, inquieto anche dopo che ha avuto in eredità la gestione non facile del dopo concilio, ecco, diceva che la fede, se non è anche la fede che dubita, non è una fede seria. Non il dubbio patologico, il dubbio profondo, che chiede profondità. C'è un dubbio che resta superficiale, anche il dubbio può essere superficiale. E c'è un dubbio che questiona le profondità e quindi chiede e dà profondità. La fede chiede il dubbio per diventare più adulta, più profonda, più matura. E insieme è dono, grazie alla fede, ma qui si aprirebbe un'altra questione, ma come allora che Dio darebbe preferenze, darebbe il dono della fede ad alcuni, ad altri no? Come si pone? Se è uguale padre per tutti, darebbe la fede ad alcuni, ad altri no? E si apre la questione. Chi sa davvero chi crede, in quale Dio? E a me pare di poter dire così, anche per l'esperienza non solo mia, ma di tanti di voi, di quello che si ascolta nella vita, che la fede è dono, ricerca, dubbio, affidamento, di nuovo dubbio, di nuovo ricerca, di nuovo affidamento, e grazia, dono di Dio, e insieme però anche di nuovo nostra accoglienza, perché si può rifiutare anche un dono. È dono di Dio, certo, ma anche alla fine decisione umana, perché si può anche rifiutare il dono. Come poi questo avvenga nell'itinerario segreto del cuore delle persone, questo è un mistero ulteriore, come il mistero di Dio e dell'uomo appunto che si intrecciano, come avvenga la dimensione della fede dentro al cuore di ciascuna persona, dai bambini agli anziani. E questo è misterioso, ecco. Uno può dire io credo, padre Davide Turoldo, abbiamo ricordato più volte, dice ma io credo di credere, spero di credere, mi pare di credere, solo Dio sa chi crede. Questo non è sminuire la fede, è porsi in umiltà rispetto alla fede, è proprio vivere la fede profonda come umiltà e come affidamento al Signore. E passaggio ancora di questo straordinario Vangelo dice che appunto la parola si è fatta uomo. E noi possiamo riconoscere il volto di Dio nel volto, nelle parole, nei gesti di Gesù. E che questa umanità, e questo è di nuovo straordinario, è il racconto della nascita, dell'incarnazione di Gesù in altro modo, e che questa umanità rivela lo splendore di Dio. Allora uno dice, ma dove troviamo lo splendore di Dio? E uno pensa subito a una grande manifestazione religiosa, e uno pensa subito a una grande celebrazione religiosa, e uno pensa a segni straordinari e particolari. No, dice il Vangelo, non è la strada. Lo splendore è sul volto, nelle parole, nelle mani, nei gesti di un uomo, Gesù di Nazaret. Lui rivela il volto di Dio. Allora lo splendore di Dio è nei gesti, nelle parole di Gesù, come lui parla, quello che ci dice, come tratta le persone soprattutto, e negli incontri con le persone. Quante volte diciamo di ascolto, di accoglienza, di perdono, di guarigione. Quello è lo splendore di Dio nell'umanità di Gesù. E lo splendore nel volto di un uomo che poi diventa torturato e crocifisso. Non a caso lo stesso evangelista Giovanni dice che la gloria massima di Dio è nel crocifisso. Pare un paradosso, è il paradosso della fede. È il paradosso che credo fra le persone più che l'hanno comunicato in modo più profondo, lo abbiamo ricordato spesso, è il pastore Bonhoeffer, un uomo straordinario che ha dato la vita impiccato dei nazisti a Flossenbürg, che diceva appunto, lui che parlava dell'uomo che crede in un mondo diventato adulto, crede in Dio come se Dio non ci fosse, ma si riferiva a un Dio tappabuchi dell'umanità. No, il Dio che sta vicino a noi e che pende da una croce, e guardando il volto del crocifisso, diceva Bonhoeffer, io incontro Dio. Pare un paradosso, come nel crocifisso Dio? Sì, lì è il volto di Dio, perché si è dato totalmente all'umanità in modo così incondizionato che è diventato vittima nella storia. Questo è lo splendore di Dio, il volto del crocifisso, e insieme è il volto del risorto, di Gesù vivente. Ed è un volto particolare perché non è riconoscibile per folgorazione. Ricordiamo, è commovente sempre ricordarci come Gesù risorto si incontra poco a poco. Lui si rivela, chi lo incontra poco a poco lo scopre. Maria al sepolcro, ma sei tu il custode di questo luogo dove è sepolto il corpo, adesso non lo trovo, chissà dove è andato. Maria, dice Gesù, ah sei tu maestro, lo riconosce per come la chiama per nome, poi sparisce, incontrato, sempre da incontrare. I due di Emmaus uguali, ci ardeva di nuovo la speranza nel cuore quando per strada lui ci parlava, e nella locanda osteria, diremmo oggi, no? Di Emmaus, lo spezzare il pane. Lo riconobbero e Gesù disse, devo partire, andare, ci ritroviamo, sempre da ricercare, da rincontrare, la strada del Gesù incontrato, ma sempre da incontrare, ogni giorno nella nostra vita, ecco, questo è lo splendore di Dio. Allora, concludendo la meditazione, per noi, perché sempre la domanda è, meditazione esplorata per come abbiamo potuto, ma è per noi, per la nostra vita? Ma il messaggio di nuovo è immediato, è stringente, coinvolgente. Lo splendore della nostra umanità qual è? Un uomo, un bambino, una ragazza, un ragazzo, un uomo, una donna, un anziano, è una persona, si dice anche nel linguaggio comune, popolare, è una persona splendida. E quando si dice così? Una persona splendida quando è una persona umana, disponibile, accogliente, generosa, altruista, che crede in un ideale, che cerca di essere coerente a quello che crede, che partecipa a una comunità, ma poi nella sua vita cerca di essere conseguente, una persona splendida. Diciamo Gesù, splendido Gesù, è lo splendore di Dio. Facciamo un elenco davvero infinito di donne e uomini che nella storia di tutte le fedi religiose, perché poi qui siamo in una visione cosmica, planetaria, proprio nel nome di Dio, quante persone si potrebbe dire, a splendida persona, sì, coi suoi limiti, con le sue, però splendida, di chi? Di persone famose, conosciute, ma anche di persone anonime, cioè il cui nome non è rimbalzato pubblicamente, ma che noi incontrando le loro umanità abbiamo detto, ecco, in questa umanità è riflesso qualcosa che va oltre. Questa persona ci ha dato qualcosa che ci ha rimandato alle dimensioni profonde della vita. Ecco, questo, io ho meditato su questa pagina del Vangelo, ecco, sempre dalla storia al mistero, all'ulteriorità, e da questo mistero grande che ci coinvolge di nuovo dentro alla storia per rendere questa storia, come diciamo sempre, può sembrare quasi ormai una frase che si ripete, ma io credo sia, abbia una valenza tanto importante, ecco, una storia che diventa più umana anche con il nostro contributo. Qualcuno dirà sarà piccolo, è il nostro, ed è tanto, il nostro è quello che noi possiamo esprimere, ecco. Poi la piccolezza o la grandezza, guai se viene misurato dal criterio della quantità, il criterio è quello della qualità, del cuore, della coscienza, delle relazioni, i segni di umanità buona che possiamo lasciare. Questo.